l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
E dunque va agli archivi anche questo derby d'Italia della 13ª giornata di campionato, che ancora va avanti, che ancora non si è conclusa. Oggi ci sono altre partite interessantissime alle 18.30, Verona-Lecce, l'AS Verona-Lecce, questa sera alle 20.45 Bologna-Torino. Particolare Bologna-Torino mi intriga molto come partita, però è stato un weekend lungo, cominciato sabato con le vittorie sorprendenti della Salernitana contro la Lazio di Sarri. Bella riflessione che faremo adesso, non vedo l'ora di farlo, perché sapete con chi ho l'onore come sempre di fare l'editoriale del lunedì. Vittoria del Napoli di Mazzarri 2-1 sul campo dell'Atalanta di Gasperini, un Sarri emozionatissimo dal primo all'ultimo minuto, si è beccata già la prima ammonizione dell'anno al suo primo intervento, e lui è così, lui è un focoso, come preziosa è stata la vittoria del Milan contro la Fiorentina 1-0, vittoria pesante che permette al Milan di mantenere la terza posizione, solo a vantaggio sul Napoli che è quarta, insomma le prime quattro sono stabilite, al quinto posto si avvicina alla Roma che trema per un po' dopo il pareggio dell'Udinese, poi trova con il solito Paolo Dybala la perla del gol del vantaggio e poi nel finale Sharawi mette dentro, a proposito di perle, un gran gol, e poi si è arrivati così al derby d'Italia che ha raccontato tante cose, ha raccontato di una solidità ormai conclamata della Juventus, di un Inter che avrebbe forse potuto fare qualcosina in più vista la qualità che aveva a centrocampo, di un Nicolussi Caviglia che certifica come oggettivamente non si possa chiedere il bel gioco in questo momento, almeno a un allenatore che deve far valere la praticità visto la penuria di centrocampisti a disposizione per via di squalifiche, infortuni e quant'altro. È una Juventus che porta a casa un punto, così come l'Inter che tutto sommato accontenta entrambe, si è visto ampiamente nel secondo tempo con l'assenza quasi totale di tiri in porta. Buongiorno, buon lunedì da Vincenzo Marangio, da quel che vedo di Giorgio Sorani, che è un uomo incappucciato e infreddolito a Ferragosto, immaginate oggi che è arrivato anche il freddo in che condizioni sia. E allora buongiorno anche al direttore Paolo De Paola, ciao direttore.
Ciao carissimo, buongiorno.
Fa
sì,
più
tanto
fresco
di cui parlare.
Tanto di cui parlare, anche del meteo, ma mettiamo da parte il meteo. Da cosa vogliamo cominciare, direttore? Ti faccio partire a te questa volta. La fotografia tua della giornata fino adesso.
Beh, prima della Coppa Davis.
Assolutamente, che poi c'è anche il Moto Mondiale, la Coppa Davis, Sinner, Pecco,
Bagnaia,
ragazzi.
Pecco, Bagnaia.
Meraviglio.
E la Coppa Davis sono state due cose bellissime. La conferma di un italiano e la vittoria dopo 47 anni della Coppa Davis, quella tanto discussa del Cile, dove l'Italia non doveva partire, nell'epoca di Pinochet, e vinse appunto con i quattro moschettieri, Panatta, Barazzutti, Zuccarelli, Bertolucci, capitano Pietrangeli. E quest'anno si è ripetuta con una grandissima qualità espressa anche dagli altri, soprattutto da Sinner, che è stato il trascinatore, ma anche dagli altri giocatori, perché abbiamo riscoperto Sonego, avevo seguito spesso Arnaldi, che mi è piaciuto moltissimo, una varietà di colpi sto ragazzo eccezionale.
Sì, è vero.
Ha solo una, come dire, una questione caratteriale che deve mettere a punto, ma è giovane, quindi sicuramente potrà migliorare. Ma bellissima squadra, davvero. Complimenti a Volandri che l'ha messa su insieme, e complimenti alle imprese che hanno fatto. Insomma, hanno battuto una Serbia, hanno battuto Djokovic, hanno battuto gli australiani. Sono stati veramente grandissimi e ci hanno reso orgogliosi.
Veramente sì, soprattutto seconda vittoria su Djokovic di Sinner, anche così
è stata
eccezionale.
È un ragazzo dai nervi d'acciaio e dall'educazione d'acciaio, bellissimo proprio, veramente pazzesco, voglia di parlare italiano, non italiano, veramente cose stucchevoli.
Sì.
È un ragazzo che ci rende orgogliosi proprio per lo stile che ha, per la qualità che ha nelle parole, veramente una persona da prendere a modello per tutto.
Vero.
Senti, invece tornando al nostro calcio, alle nostre cose, che ti devo dire? Io ti faccio un paragone fra due partite, Juve-Inter e Milan-Fiorentina, e praticamente è stato il trionfo del calcio all'italiana, nel senso che certamente si potrà discutere se quello è il futuro o no, ma Inter-Juventus, che si è giocata soprattutto per un tempo, nel secondo tempo non si è giocata, è stata la partita più tattica che si sia mai potuta vedere di recente, e che sicuramente ha messo in mostra la prudenza del nostro calcio, opposta diciamo alla varietà di gioco, che però a volte sfocia nella confusione. Cioè, per carità, Milan-Fiorentina, anche lì c'erano molte assenze, soprattutto da parte del Milan, però certamente non è mancata la una voglia di poter esprimere una qualità di gioco, che però alla fine ti ha regalato che cosa? Dei sussulti, perché ogni azione poteva essere gol. E invece in Inter-Juventus, e poi guardate, sono le due filosofie a confronto, due partite che hanno simboleggiato due filosofie a confronto. E alla fine che cosa ti rimane, secondo me, se proprio devo chiudere questo piccolissimo pensiero?
Che però è molto coerente anche con il weekend, e ti spiegherò dopo perché.
Ci è mancato quella scintilla che c'era l'anno scorso e che era impersonificata da Spalletti. Nel senso che poi Spalletti è stato, come dire, l'ideatore di qualcosa di nuovo, ma anche molto pratico, cioè un costruttore di gioco molto attento alla difesa, e quindi non alla Zeman, no? Cioè per intenderci, no? Quello che costruisce il gioco, sì, bello, 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 e poi devi vincere 5-4, 6-5, e non va bene così. Spalletti ha dimostrato che si può fare un gioco d'attacco molto fluido, molto vivace, molto intenso, ma senza correre troppi rischi di testa. Ecco, manca quella scintilla al nostro campionato.
Ma prevale, come dicevi tu, direttore, il tatticismo. E allora il famoso, l'eterna guerra tra giochisti e risultatisti, letteralmente è stata stravinta dai risultatisti, perché io vado indietro nel tempo, dicevo proprio il trade union di tutto il weekend. Walter Mazzarri alla prima corna sulla panchina del Napoli, alla prima della seconda era sulla panchina del Napoli, frase finale che è molto coerente e giusta: non serve giocare bene se poi non vinci. Andiamo avanti, perché parliamo di tennis, dicevamo, direttore, e allora c'è stata anche la dichiarazione di Panatta a Rai Sport, che commentando la straordinaria vittoria dopo tanti anni del nostro degli italiani in Coppa Davis: non conta giocare bene in Coppa Davis, conta vincere. Allora vogliamo riscrivere un po' questo aspetto, cioè nel senso, se tu puoi, se hai la scintilla, come dicevi tu, la metti in campo, e devi avere anche gli uomini molte volte, però a volte anche la scintilla valorizza gli uomini. Se non hai la scintilla e non hai gli uomini, alla fine in qualunque sport, comunque ce la vogliamo raccontare, quello che conta è il traguardo. Quindi quelli che dicono ma no, ma l'importante è partecipare, non è così. Cioè, guarda, è decubertiano, facciamo, come idea, diciamo.
Potremmo andare avanti anche, diciamo, in osteria, no? A lungo su questa discussione, ma non se ne uscirà vivi, nel senso che tu dov'è che vai in qualche modo a stabilire una modernità? Dov'è che vai a stabilire un cambiamento? Nel senso che i canoni del calcio, bene o male, sono abbastanza scritti, sono chiari, no? E quindi quello appunto che abbiamo visto in Inter-Juventus, come dire, induce ad avere una certa prudenza e a dire: io segno, benissimo, vedo più il gol subito come un errore che non come una qualità degli avversari, fateci caso. Quindi l'Inter in qualche modo ha subito il gol e ha riflettuto molto sugli errori che ci sono stati sicuramente, nello strappo di Chiesa, nella libertà di Vlahovic. Poi ha pareggiato appunto l'Inter, e la Juventus si è interrogata su Gatti, su Thuram che è andato via troppo facilmente, su Dumfries che a un certo punto è stato lasciato libero di percorrere la fascia. Ecco, questo è il dubbio del risultatista, cioè che tutti gli errori subiti sono tutti i gol subiti sono degli errori. Invece nel giochista c'è: io invece devo cercare in ogni modo di mettere in difficoltà l'avversario con il mio gioco. Allora dov'è il punto di equilibrio? Il punto di equilibrio sta nel riuscire a variegare e a offrire una mentalità offensiva senza correre rischi. Questo è il punto di equilibrio che si può trovare, ribadisco, io torno a Spalletti con il Napoli lo aveva trovato, nel senso di non subire tanti gol e di riuscire a farne tanti, oppure a costruire tantissime azioni da gol. E allora a quel punto, ecco, c'è una strada nuova, sì, esiste una strada nuova, però ribadisco, sta in mano all'interprete riconosciuto dai calciatori, e qua è l'aspetto fondamentale nello spogliatoio, cioè il giocatore deve riconoscere in te quell'allenatore che sicuramente stabilisce il cambiamento nella qualità del gioco, ma te lo deve riconoscere per carisma, perché crede nelle cose che fai, perché le cose che dici poi si realizzano realmente. Altrimenti, se tu non hai questo tipo di credibilità, Spalletti l'ha avuta, anche un Sacchi ultima maniera non aveva più questa credibilità. Sì, sì. Cioè il Sacchi dell'ultimo periodo al Milan non era più seguito dai giocatori, Ed è là, quando si rompe l'incantesimo fra i giocatori e l'allenatore, è finita. Ed è in quel momento che la società dovrebbe intervenire, è in quel momento che i giocatori dovrebbero avere un supporto dalla società, è in quel momento che l'allenatore dovrebbe avere un supporto dalla società, anche a costo di cambiare, anche a costo di fare delle innovazioni, chiedere altri giocatori oppure cambiare il sistema di gioco. La bellezza del calcio è questa, che non è mai immobile e non è mai in qualche modo scontato, nel senso non scontato, ma di qualche modo te lo aspetti, non può essere mai così, perché tu quando credi di avere in qualche modo trovato il sistema giusto, in quel momento c'è una capacità di adattamento delle altre squadre così forte che tu subito vieni messo in difficoltà. E allora qual è la ricetta? È la ricerca costante, mai sedersi. Tutto quello che si insegna a Coverciano, tutto quello che si insegna nelle scuole di calcio è sempre un qualche cosa in divenire, ecco, non è una cosa stabile, non è una cosa fissa, questo ci dobbiamo mettere in testa e non possiamo ogni volta, anche nelle chiacchiere da salotto, in questo ti invito e ti dico,
sì,
stabilire dei punti fermi, ecco, possiamo dire giochisti e risultatisti mi va benissimo, ma all'interno di queste due grandi categorie ci possono essere delle evoluzioni, certo, che possono sicuramente portare dei miglioramenti in un campo e nell'altro.
Poi ti parlerò in particolare della questione Allegri, quale migliorativo si sta una parte della società mettendo in moto per portare avanti, ma facciamo un passo indietro.
Questo, no, aspetta, sì, su questo ti dico solo una cosa, sì, è stato un miracolo per la Juve,
sì,
cioè,
sì,
ragazzi, la Juve che comunque ferma la prima della classe, che è sicuramente ha una rosa maggiore.
E che temeva Juve, la Juve, mi sembrava, mi sembrava un Inter timoroso per certi versi.
Appunto, assolutamente. Poi devo dire, il primo quarto d'ora, 20 minuti della Juve, non era la Juve abituale. Era una Juve bella aggressiva, bella alta, andava su ogni pallone, poi si è fermata. Ha segnato il gol e si è fermata, come sempre, no? Ecco, se si riuscisse a portare quei 20 minuti ad almeno 45 minuti, ad almeno un'ora, là potremmo vedere dei progressi da parte della Juventus, però c'è un materiale umano che obiettivamente va tenuto in considerazione, cioè, per carità, Vlahovic e Chiesa ottimi, ma insomma qualche dubbio a volte su Gatti ti viene, no? Nel momento in cui si gira indietro, per carità,
sì,
un ottimo difensore, ma un po' laborioso quando viene preso in velocità,
certo.
E insomma, qualche difettuccio a centrocampo non ne parliamo, ha voluto fare l'azzardo, noi ce lo dicevamo che forse avrebbe fatto qualche novità, io non mi aspettavo Colussi Caviglia, perché è un ragazzo eccezionale, anche nel modo di parlarlo abbiamo sentito
molto serio, certo, però
molto serio, però
la differenza, insomma, si vede, cioè se tu di fronte c'hai Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan e dall'altra c'hai Rabiot, Nicolussi Caviglia e McKenny, capisci che doveva essere asfaltata la Juventus, invece
la Juve ha resistito,
sì,
e come no, si è resistito, sì, assolutamente, non hai avuto mai la sensazione, la squadra l'abbiamo avuto in un recente passato, la sensazione di Inter travolgente sulla Juve. L'abbiamo saputo più volte, stavolta no, assolutamente, una partita assolutamente alla pari.
Doccia fredda per i giocatori dell'Inter che se la sono dovuta fare a Milano per un guasto alle pompe di calore dell'Allianz Stadium, vabbè, questo piccolo particolare, tornano a casa infreddoliti, ma facciamo un passo indietro, io parto da Salernitana-Lazio, direttore, vogliamo spendere altre due parole su Sarri, perché io credo che sia venuto il momento di fare un'analisi, io e te l'abbiamo sempre fatta, abbiamo sempre detto probabilmente il sarrismo non è mai esistito, o meglio è esistito in quell'anno a Napoli dei 91 punti, fu un anno dove tutto riuscì bene, un po' come a Spalletti, però tranne il finale, perché c'era una Juventus che era più forte. Dopodiché si è fatta tanta filosofia su Sarri o si è perso per strada? Cosa è successo? Che questo non può essere Sarri.
Guarda, ti racconto un aneddoto.
Sì.
Cioè, a Natale credo che Spalletti abbia annunciato di voler regalare un libro a tutti i calciatori della nazionale, e il libro si chiama Niente teste di cazzo, scusami, ma
il titolo è quello,
è il titolo assolutamente questo, l'ho letto questo libro, l'ho comprato e l'ho letto, è un libro assolutamente affascinante che riguarda la leadership, una leadership che si matura nella testa di ogni singolo giocatore, perché sono le testimonianze in varie epoche dei migliori giocatori degli All Blacks, quindi della Nuova Zelanda, e questi leader degli All Blacks raccontano, diciamo, la propria esperienza di leadership. Questo per far capire quanto appunto niente diresti di cazzo, cioè l'essenziale, le cose che contano, qualcosa che conta in una partita, ma anche nella vita, perché poi è un qualche cosa che si allarga a tutto, la leadership non soltanto in una squadra, ma anche in un'azienda, anche nei rapporti fra persone, tutto l'essenziale. Ti invito anche a te a comprarlo, a leggerlo, perché è un libro interessante questo. A volte sono delle massime, per esempio ce n'è una che si riferisce a un proverbio giapponese, che è quello che una squadra deve avere una visione, ma deve essere seguita anche da azione, perché dice: se c'è una visione senza azione è un bel sogno, al contrario se c'è azione senza una visione pregressa è un incubo.
Ecco,
se tu ti muovi e basta, e agisci e basta, senza avere una visione di dove vuoi andare, diventa un incubo. Al contrario, se hai solo una visione, però praticamente non riesci ad applicare in campo pratico quello che è la tua visione, è un bel sogno e rimane un sogno. Se tu ci pensi, dietro queste parole c'è proprio veramente l'essenza, che può essere in qualunque argomento, anche nel calcio. E allora nel calcio proviamo a declinare non solo questo libro, ma questo atteggiamento. E torniamo a Sarri. L'integralismo, la cultura che si crea, le sigarette, il mio passato comunista o non comunista, cioè a Bagnoli, la vita d'operaio, eccetera eccetera, insomma tutta questa cosa che si è creata attorno al personaggio va benissimo, lo crea il personaggio, ma a un certo punto il personaggio deve avere azione e non deve essere ripetitiva, non deve essere sempre la stessa cosa. Cioè se tu per mesi, anni, anni e anni fai sempre le stesse cose a livello di mentalità, a livello di allenamento, poi alla fine, ma non è i giocatori, la gente si stufa, non ti segue più, a un certo punto ti dà per scontato e fare poi l'analisi alla fine della partita e non siamo più una squadra, non siamo più quello che dobbiamo essere, perché probabilmente, come dire, è un po' passato di testa, cioè quando a un certo punto i concetti entrano da un orecchio ed escono dall'altro, vuol dire che sei tu che non ti sei aggiornato. Questo è fondamentale, ragazzi, in ogni mestiere, in ogni lavoro, l'aggiornamento è fondamentale. Spalletti, evidentemente, non soltanto con un libro, ma anche proprio una ricerca psicologica, un approccio, una capacità di essere modello, una capacità di trovare modelli nella società, una capacità di trovare modelli in altre squadre, in altri allenatori. Tiene sempre viva l'attenzione. E così bisogna essere nel giornalismo, nella politica, nel calcio, bisogna nelle aziende, bisogna essere così. Sempre cercare l'innovazione e il cambiamento, però seguito da una pratica.
Esatto. Cioè,
è bello dire io voglio andare in quel posto, sì, ma tu mi devi dire la strada per arrivare in quel posto.
Magari,
e in questo devi essere tu capace.
Perfetto, magari non sconfessando totalmente se stessi, ma seguendo il corso di cambiamento del tempo, insomma, perché poi bisogna adattarsi.
Spiegando, certo. Dice ragazzi, io fino a ieri facevo così, adesso mi sono accorto che così è più efficace.
Esattamente.
Cambio. Tutto e l'arma mostra l'intelligenza.
Tutto molto chiaro. Quanto ha cambiato Mazzarri nel Napoli?
Beh, al momento vedo un uomo più rilassato.
Mi fa una simpatia Mazzarri.
Esatto, un uomo più rilassato, temprato dalla vita. Io avevo un pazzo furioso quando lo invitai a fare un forum al Corriere dello Sport, che era in auge al Napoli, ma mano davanti alla bocca, pure quando parlava con me, mano davanti alla bocca, sempre sospettoso. Ah, cos'è questa domanda? Che cosa significa? Guarda, poi facevo conversazioni fino alle 3 di notte con lui, per parlare di sospetti, di cose, eccetera. Io dicevo, ma stai tranquillo, nessuno ti assale, nessuno, ma tu lo vedi, a volte criticava anche De Laurenti, sai, per carità, poi le cose cambiano nel tempo, diceva che in qualche modo cercava sempre di mettere in mostra se stesso e mai di valorizzare le persone che conquistava, le plusvalenze gliele ho fatte fare tutte io, ma lui non me le riconosce, insomma, adesso sono passati 10 anni, quindi è tutto passato in secondo piano, però insomma, capito, questo ed era un Mazzarri appunto molto diverso da adesso è sereno. E io dico che quando una persona che cambia in questo senso, che ha delle conoscenze di calcio, che in qualche modo trasmette serenità, va bene. Bisogna vedere solo una cosa, e questo metto in allarme chiunque, ma non senza proprio un allarmismo vero e proprio, ma metto sotto attenzione il fatto che se poi la tensione si abbassa troppo, dall'altra parte non hai quella, perché tu devi tenere un po' sulle spine e sulla corda i giocatori, nel senso che sì, adesso li fai rilassare, fu un po' come Capello quando subentrò a Sacchi, no?
Sì.
C'era una squadra esasperata, che non ne poteva più dei metodi di Sacchi, arrivò a Capello e vinse 4 scudetti consecutivi, o perlomeno 4 scudetti non consecutivi, e li vinse, perché Sacchi ne aveva vinto uno solo, li vinse appunto per questo, con la stessa squadra, con qualche piccolo inserimento, ma abbassando quel tipo di tensione e facendoli giocare in un certo modo. Quindi adesso Mazzarri sta recuperando un pochettino i concetti di Spalletti, ma nello stesso tempo deve porre attenzione a tenere sempre sulla corda la squadra, perché a volte, lo si è visto, nell'arco della partita la squadra non è sempre attenta.
Grande dibattito, direttore, invece sulla partita Juventus-Inter, leggo qualche messaggio. Buongiorno TMV, grazie sempre per darci la voce. Riguardo la partita Juventus-Inter, concordo totalmente con Del Piero, l'Inter si comporta da grande squadra, finalmente comprendendo che come ci si comporta in una competizione a tappe come il campionato, pensando che poi c'è ancora la Champions League per arrivare al primo posto, dice Sergio da Piano Gentile. Ciao Vincenzo, secondo me alla squadra di arbitri, compresi i varisti, gli è stato detto di tenere la partita tranquilla e di fischiare il meno possibile. Lo si vince dal gol dell'Inter che andava annullato, come quello di Ken che andava annullato, ma sai che casino si annullava. Io invece onestamente prendo questo messaggio per affrontare anche rapidamente questo argomento con te, direttore. Onestamente non i falli non, allora, io non avrei fischiato neanche quello a Ken, devo dire la verità, ma sì, quello di ieri non mi sembrava fallo. Oltretutto non era una mano sul volto, mano tra spalle e petto, forse ho visto accentuare un po' Chiesa. Mi prendo il dubbio se magari in altre partite quello può essere fischiato come fallo comunque, anche se non c'è una manata in faccia, però onestamente, se io devo dire, in quell'occasione la tiratina d'orecchia la darei più a Rugani, Bremer e Gatti, che si sono fatti prendere d'infilata non interrompendo l'azione dell'Inter piuttosto che all'arbitro, almeno in questo caso. Non so che ne pensi tu.
No, gol assolutamente regolare, insomma, sì. non mi è sembrato nessun elemento falloso. Poi finiamolo un attimo, perché io vedo tante mani che vanno, per esempio, sulla parte anteriore, sul torace, no? Uh-huh. E mani in faccia dei giocatori, cioè quello che cade a terra subito mani in faccia, quando non sono manco colpiti alla faccia, sì, capito? Sì, cioè, a me quello dà fastidio, cioè, perché loro richiamano il gesto e pensano che quel gesto, comunque fatto vedere alla telecamera, induca l'arbitro a fischiare. Molto spesso succede così. Su queste cose qui gli arbitri dovrebbero fare più attenzione, anche su certi rigorini. Ieri ne ho visti ancora un paio veramente fragili, veramente leggeri. Insomma. Io sarei più dell'idea anche
un po' di contatto di preservarlo,
esatto, un po' di contatto di preservarlo e di vedere un pochettino, lasciar giudicare all'arbitro in campo realmente la pesantezza dell'intervento, l'intensità dell'intervento, se no l'arbitro non serve a niente. Assumiti tu, arbitro, la responsabilità di dire questo non è rigore, perché l'intensità del contatto l'ho valutata io, stavo là vicino e l'ho vista, per me non può cadere così a corpo morto.
Giorgio, prepara gli audio, leggo questo messaggio al direttore, poi faccio sentire un audio e poi ci salutiamo. Direttore, cosa ne pensate, dice Valerio da Gran Canaria, di quanto detto da Inzaghi a fine partita, cioè ci prendiamo il pari ma siamo in emergenza? Io ho visto un Inter impaurito contro una squadra senza centrocampo. Io lo vedo esattamente come Valerio, e aggiungo che se Inzaghi è in emergenza, allora Pioli e lo stesso Allegri cosa dovrebbero dire, direttore? Onestamente,
cioè, in emergenza, perché cioè, non aveva Bastoni e Pavard, per carità, ma aveva De Vrij. Oh, cioè, non è che tu dici io non ho quello, cioè, pensa al Napoli. Il Napoli non ha né Olivera né Mario Rui.
Il Milan ha giocato con un ragazzo di 15 anni lì davanti.
Il Milan ha giocato con un ragazzo di 15 anni.
La Juventus con Nicolò Siccaviglia contro l'Inter.
E non ha un'alternativa a Teo Hernandez. Il centrocampo della Juventus è dovuto ricorrere a Nicolussi, perché c'aveva Miretti, che è l'altra alternativa, e te lo raccomando, per carità, con tutto il rispetto. Certo. Ma insomma, il centrocampo della Juventus senza Pogba, senza Fagioli, e stiamo a parlare, l'Inter è in difficoltà. Dai, insomma, le alternative che ha l'Inter le ha sia in difesa, sia a centrocampo, sia in attacco.
Direi che, esatto, se no vince il premio Mazzarri, se no Inzaghi. Giorgio,
anche il premio Sarri.
Anche il premio Sarri, esatto. Vai Giorgio, vai con l'audio, facci sentire un audio.
Ciao ragazzi, Alex da Dublino.
Ciao, Alex.
Sulla partita di ieri io onestamente non ho visto questa grande differenza tra Inter e Juve. Onestamente mi sarei aspettato molto di più dall'Inter, come hai detto tu prima, Vincenzo. Nel secondo tempo, alla fine, onestamente mi venivano i nervi, perché sembrava che tutte e due erano contente di questo pareggio, sì. Continuavano a passare la palla indietro, specialmente la Juve alla fine della partita continuavano a passare la palla indietro, c'era una roba non lo so, non mi è piaciuta questa partita, onestamente. Bene il pareggio, però mi sarei aspettato di più. Sicuramente dall'Inter e dalla Juve, onestamente, dopo il primo gol, si è chiusa, non ha più fatto niente. Grazie, ciao.
Perfetto, direi, direttore.
Assolutamente, quello che abbiamo detto all'inizio, sì, è proprio una questione di filosofia. Cioè, nel momento in cui due squadre si odorano, si usmano, capiscono che a un certo punto hanno più da rischiare che da guadagnare, si sono fermate. Proprio si sono fermate, il secondo tempo non esiste. Lasciamo stare il controllo palla all'Inter, che è relativo. Ma l'Inter non è mai stata veramente pericolosa. No. Nella Juve ha voluto colpire, pochissimi tiri in porta. A un certo punto hanno detto il campionato è ancora lungo, ce la possiamo giocare, questi punti da una parte dicono le possiamo recuperare, dall'altra dice li possiamo aumentare, quindi non facciamoci del male. Però devo dire che con questo ragionamento un pochettino egoistico, insomma, comunque hanno concesso vantaggio al Milan e al Napoli, perché mentre prima c'era un divario e poteva aumentare il divario dalla prima, adesso 4-6 punti per il Milan dal secondo e dal primo posto non sono così irraggiungibili, lo stesso anche per il Napoli, certo, che si è rimesso in corsa.
Certo, assolutamente, adesso ci sarà proprio Napoli-Inter, mentre ci sarà Juventus contro il Monza, quindi occhio, esatto, occhio a vedere quello che succederà, poi ci sarà Napoli-Juventus all'Immacolata per la gioia dei tifosi juventini e napoletani, juventini e napoletani. Direttore, invece ti chiede, ti saluto con questa, Antonio De Bizza, cosa ne pensi dei fischi che ha raccolto Cuadrado per tutta la partita? Dice il nostro amico, un giocatore che ha dato tanto alla Juve. Io ti posso dire che i fischi, io sono sempre stato, anche con Donnarumma, anche con Lukaku, il fischio è un gesto di un dissenso di civiltà. Fin quando è soltanto il fischio va benissimo, gli insulti mai. Non credo che i tifosi della Juventus siano inclini a ricordare gli anni alla Juventus, perché poi hanno visto Cuadrado andare via, andare a chiedere scuse ai tifosi dell'Inter per essere accettato da loro, quindi posso anche immaginare che ci sarebbe stata questa ordata di fischi.
Est modus in rebus, dicevano i latini. E quindi c'è sempre un modo buono. I fischi a Thuram, i fischi a Lukaku, i fischi a Donnarumma. In passato c'erano giocatori, mi ricordo un portiere del Napoli che piangeva per i fischi che aveva ricevuto. Insomma, ci sono stati tantissimi. Higuain, quando tornava a Napoli, non ne parliamo. È così, insomma, c'è sempre un modo che chiaramente può salvare capre e cavoli. Sappiamo benissimo che questo è un mondo che si regge anche su far carriera ai giocatori, certo, ma ci può essere un modo anche per parlare con la propria tifoseria. Innanzitutto non essere esagerati e protesi e vedere nell'unicità della squadra in cui si sta in quel momento, come la squadra del cuore, essere un po' più tranquilli, senza esagerazioni, perché le esagerazioni poi portano ai tradimenti. Se tu non esageri in un senso, in qualche modo tieni conto che la tua è una carriera che può continuare e chiudersi in una stessa squadra, ma come può anche cambiare, allora ti rendi conto che tanti salamelecchi e tante esagerazioni potresti risparmiartene, come anche tante dichiarazioni d'amore. Sono ormai epiche, sì, le baciate di maglia, sì, di Ibrahimovic, no?
Ce le ricordiamo tutte. Ne ha baciate tutte, veramente tutte.
Esatto.
Direttore, grazie, a lunedì prossimo.
Grazie a voi, un saluto a tutti.